Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Grazie. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello, grazie.
Buonasera. Allora, Felissari,
sì.
Balzari, Cremonesi, Cantaluppi, Asti, Bona, Locatelli, Maffi, Bonelli, Pizzi, Ferrari, direi che assente, Menin, e Mondello, mi sembra assente. Prego.
Sì, il consigliere Ferrari ha mandato una sua comunicazione, appunto, che rientrerà dall'estero oltre la data e l'orario di convocazione di questo consiglio e quindi si giustifica per la sua assenza a questi nostri lavori. Grazie, la seduta è valida, formalmente insediata. Il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Non ci sono questioni che rilevano e che io debba attivare in questo primo punto all'ordine del giorno, per cui passerei al secondo punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 134 del 30/11/2019, variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-2021, articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Relatore, assessore Uggeri.
Sì, in realtà semplicemente per dire che appunto è una ratifica di una delibera di giunta fatta nei termini previsti dalla legge del 30 di novembre, quindi un ultimo aggiustamento del bilancio in corso d'anno prima appunto dell'ultima scadenza che è quella del 30, vari aggiustamenti tra i vari capitoli e i vari macroaggregati che sono stati deliberati d'urgenza e quindi, come già accaduto le altre volte in corso d'anno, ratifichiamo questa sera in consiglio.
Grazie, ci sono interventi? Se non ci sono interventi si mette in ratifica. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza 2 contrari. Immediata esecutività, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Contrari o astenuti? Contrari all'immediata esecutività. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. Relatore, assessore Uggeri.
Grazie. Rispetto all'anno scorso il perimetro delle partecipate dal comune di Lodivecchio è cambiato di pochissimo, nel senso che nel frattempo è stata definitivamente liquidata e cancellata dalla Camera di Commercio la società Basso Lambro, pertanto rispetto all'anno scorso in cui il comune di Lodivecchio aveva partecipazioni in SAL ed ASTEM che vengono riconfermate e aveva tre società in fase di liquidazione a cui partecipava, una di queste era Basso Lambro, la modifica di questo perimetro è dettata dal fatto che la Basso Lambro è stata appunto cancellata, liquidata e cancellata dalla Camera di Commercio, mentre invece sono ancora in corso i procedimenti di liquidazione di Sogir e Deal, quindi anche come l'anno scorso sono due partite ancora aperte e quindi si conferma questo perimetro.
Ci sono richieste di intervento? Si mette in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato a maggioranza. Esame ed approvazione e modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Con questo punto all'ordine del giorno noi volevamo sottoporre al Consiglio l'approvazione o la conferma di alcuni contenuti che sono appunto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prendendo soprattutto atto di una novità che è intervenuta, e cioè che rispetto a quanto era generato nell'impianto del regolamento, in questa legislatura, soprattutto all'inizio di questa legislatura, si è manifestato un elemento di novità e che è rappresentato dal fatto che le minoranze che sono in questo Consiglio Comunale in realtà sono appunto plurali e dobbiamo ottemperare all'esigenza, essendo alla vigilia dell'insediamento delle commissioni ed eventualmente anche l'istituzione dei dipartimenti di lavoro della nostra amministrazione comunale, dare dignità di rappresentanza a tutti, maggioranza e minoranza, soprattutto assolvendo un criterio che è dirimente, decisivo e che viene assunto come elemento guida e che è quello della rappresentanza proporzionale. Il primo degli aspetti che abbiamo affrontato in due riunioni della Commissione Capigruppo, sapendo che poi ne sarebbero dovute seguire altre per affrontare altre questioni che sono in attenzione modificative del nostro regolamento, e poi alla fine se potremo anche riassumere perché costituiscono ulteriore impegno della Capigruppo che dovrebbe appunto proporre all'attenzione del Consiglio anche queste altre eventualmente modifiche. La prima atteneva alla necessità di introdurre una precisazione all'articolo 9, e cioè laddove si facoltizzava la possibilità di insediare sei commissioni consigliari, di invece considerare appunto l'opportunità di ridurre a quattro, andando a raggruppamenti per materie omogenee, onde consentire il fatto che dovendo queste commissioni esprimere un parere obbligatorio in istruttoria ai punti posti all'ordine del giorno, ognuno di noi non fosse costretto a, come dire, impegnarsi in una girandola di presenze all'interno delle commissioni di lavoro, ma cercare di assolvere all'esigenza di esprimere un parere sull'atto che andrà in Consiglio Comunale e di farlo, come dire, in maniera consapevole ma anche non dissipativa, insomma. Per cui se avessimo tenuto sei commissioni, ogni consigliere, a parte chi è sola a rappresentare il gruppo che avrebbe dovuto girare in sei commissioni, anche gli altri avrebbero dovuto garantire la presenza in tre o quattro commissioni di lavoro. Per cui la riduzione, anche per omogenee aree di sensibilità, quelle di carattere sociale, quelle di carattere culturale, quelle di carattere creativo, quelle di carattere territoriale, quelle di carattere ambientale, venivano raggruppate a quattro. Su questo c'era stata una condivisione da parte della conferenza di capigruppo, per cui quello che si propone all'attenzione del Consiglio è di interpretare e definire l'articolo 9 in relazione al fatto che le commissioni di lavoro saranno quattro, appunto, una bilancio, finanza, infrastrutture, politiche, attività produttive e commercio, territorio, ambiente, scusate, infrastrutture, opere pubbliche, affari sociali, sanità, politiche della famiglia, cultura, sport e tempo libero. Questi quattro raggruppamenti. Questa è la prima formula emendativa, diciamo, del regolamento in essere. All'articolo 10, invece, il titolo è quello della composizione. L'attuale regolamento recita che le commissioni consigliari permanenti sono composte dal sindaco, suo delegato e da sei consiglieri comunali, di cui quattro di maggioranza e due di minoranza, e su questo si è soffermata invece una discussione all'interno della commissione, che in un primo tempo ha cercato di rappresentarsi attraverso una formula di componenti della commissione che recuperasse un tentativo di presenza fisica, quindi attraverso la presenza del numero di consiglieri, per andare a trovare un equilibrio ragionevole tra componenti di maggioranza e minoranza, e un numero ragionevole di componenti in generale che non fosse troppo pletorico, perché ci sarebbe corso il rischio di essere di fronte a dei mini consigli comunali. Ovvero, se questa ricomposizione non fosse possibile, di adottare invece una formula per la quale, pur essendo ridotta in questo caso da parte delle minoranze in modo esclusivo, con una unità ciascuno, e quelli della maggioranza dividendo ovviamente la rappresentanza per voto ponderato su ogni componente dei quattro di due voti, e lasciando invece in capo alle rappresentanze della minoranza ognuno l'espressione di un voto che pesasse, di qui la definizione di ponderato, come pesa all'interno del Consiglio Comunale, ovvero le due liste, una rappresentata, ancorché fisicamente, da una persona, valesse tre voti, così come è garantito dalla presenza in Consiglio, e l'altra invece da un solo consigliere, rappresentante uno. Assolvendo in ciò al criterio di proporzionalità sicuramente perfetta tra maggioranza e minoranze, e anche recuperando attraverso il voto ponderato la rappresentanza equa e proporzionale degli stessi voti espressi e rappresentati per testa in Consiglio Comunale. Queste due opzioni erano all'attenzione, sono state dibattute, c'è stata una formula sospensiva con la possibilità di ragionare in una seconda convocazione, è stata fatta. E sembrava che, al di là di una riserva che era stata ancora rappresentata dalla consigliere Pizzi, si potesse comunque considerare la formula della rappresentanza per voto ponderato come quella prevalente, o comunque che potesse meglio assolvere al principio che è quello fondativo della rappresentanza proporzionale. Questo per quel che riguarda l'articolo 10. C'era poi un'altra esigenza, che era quella di introdurre e sancire nel regolamento, o comunque in un atto deliberativo che poi potesse articolarsi e realizzarsi nel regolamento come suo luogo naturale, l'istituzione dei dipartimenti. Senza diritto di voto, ovviamente, questo raggruppamento, questo luogo di lavoro, questo luogo di confronto nel quale facessero parte, sembrava che questo fosse acquisito, e quindi è per questo che lo metto all'attenzione del Consiglio, che dei dipartimenti facessero parte i componenti delle commissioni consigliari come nucleo, come dire, centrale, e fosse poi invece compendiato con la presenza di esponenti non consiglieri comunali che ogni singolo gruppo rappresentato in consiglio poteva proporre all'attenzione del consiglio e il consiglio ovviamente votarli anche per dargli una legittimazione in quanto organo istituito e facente parte degli nostri strumenti di confronto, di lavoro amministrativo e di attività. Ci eravamo soffermati su questi tre aspetti, quindi sull'articolo 9 e sull'articolo 10 e un articolo 10 bis, ipoteticamente definito, che potesse arrivare alla definizione. Su questo mi sembrava ci potesse essere, come dire, un accordo. Non avevamo discusso se non in precedenti occasioni e comunque non eravamo arrivati a un esito su quale tipo di rappresentanza numerica dovesse, come dire, essere segnalata dai vari gruppi e integrare la rappresentanza dei consiglieri. Queste erano, mi sembrava, le questioni che erano alla nostra attenzione e quindi chiedo al Consiglio di pronunciarsi su questa ipotesi di assetto. Ha chiesto la parola il consigliere Pizzi.
Sembra che è stato dimenticato un punto. Io avevo chiesto e mi sembra che il consigliere Menin fosse d'accordo di integrare il fatto che 5 giorni prima, almeno, io ne avevo chiesti 10, si potesse avere l'argomentazione di queste commissioni, in modo tale che noi
per essere informati possiamo della
prepararci,
questione.
Sì. Anche perché sennò diventerebbe una presa d'atto.
Sì,
e quindi io almeno pensavo che a questo punto si potesse
Sì, inserire. Sì, secondo me è una questione che okay. può essere acquisita, cioè che il punto messo all'ordine del giorno della commissione che deve dare il parere, quindi un punto che poi andrà al Consiglio, fosse comunque reso noto 5 giorni prima della convocazione. Questo di norma, però scriviamo di norma, perché se c'è una cosa urgente ci sentiamo e definiamo, però l'urgenza non è la norma e la norma invece è giusto che sia anticipata. Io non ho obiezioni particolari. Grazie. Consigliere Menin.
Allora, apprendo quindi durante il Consiglio Comunale della decisione che avete preso della suddivisione del numero dei consiglieri, attendavamo una risposta da dopo la capigruppo, non è arrivata e anche il verbale della capigruppo non l'abbiamo trovato nei documenti che ci avete inviato. Detto questo, teniamo a precisare che per il nostro gruppo resta elemento imprescindibile che ci sia una corretta applicazione del rispetto della proporzionalità prevista dal regolamento. A nostro avviso un gruppo composto da 3 elementi non può e non deve essere e non può avere la stessa rappresentatività di un gruppo composto da un solo elemento. Auspichiamo pertanto che l'esito, auspicavamo quindi che potesse prevedere un 2-1, mantenendo appunto una giusta e sana proporzione come previsto tra l'altro anche a livello istituzionale a partire dal governo centrale.
Altri interventi? Consigliere Bona.
Grazie. Siamo certi che con l'ipotesi delineata in merito alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale non si copia solo un atto formale, ma uniformando l'istituzione delle commissioni consigliare per omogeneità di materie e al nuovo assetto delle competenze attribuite agli assessori e dai consiglieri incaricati, consentirà a tutto il Consiglio Comunale di trovarsi nelle migliori condizioni per operare meglio. Anche la nuova struttura ipotizzata ai dipartimenti, discussa in conferenza capigruppo, potrà fornire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini. Come abbiamo già avuto modo di ribadire in occasione della presentazione delle linee programmatiche di mandato, anche in questa proposta non manca la lungimiranza e la proiezione verso il futuro, perché le città non cambiano o migliorano da sole. C'è sempre qualcuno che indirizza un processo di sviluppo anche attraverso gli strumenti istituzionali più opportuni. Per quanto proposto ed oggetto in discussione in questo punto dell'ordine del giorno, l'amministrazione comunale ha dimostrato in tutto questo lasso di tempo una concreta apertura ed oggettiva disponibilità nei tempi e nei modi in cui è stato trattato l'argomento. Parimenti, anche in considerazione delle novità intervenute nella costituzione dei gruppi consigliari, ritengo che l'introduzione del criterio del voto ponderato possa assolvere all'esigenza di legittimare la rappresentanza di tutti, ma soprattutto auspichiamo che, con senso di responsabilità, tutti i consiglieri possano collaborare, proporre, perché no anche convergere, per contribuire fattivamente nell'analisi e discussione di tematiche che possono poi essere proposte al Consiglio Comunale e volte ad offrire risposte concrete di veri bisogni nell'interesse generale della nostra comunità. Grazie.
Altri interventi? Io mi corro l'obbligo solo di rispondere al consigliere Menin, perché la prima richiesta è quella di non aver visto il verbale. Io avevo, chiamo a testimone, a meno che io ricordi male, i presenti alla conferenza. Dissi che non avremmo più invitato il funzionario ad assistere ai nostri lavori, era la prima riunione nella quale avevamo chiamato la responsabile dell'area amministrativa, perché lì si doveva definire un po' la cornice delle forme emendative in cui venivano enucleati tutti, diciamo, gli aspetti che sarebbero stati modificati, emendati dei regolamenti e dello statuto, e che quindi chiedevo la dispensa di una verbalizzazione puntuale dei nostri lavori. Se sono stato frainteso, se non sono stato chiaro, mi scuso, ma tenderei comunque a non gravare di presenze, come dire, dei nostri funzionari laddove, per esempio, il confronto è squisitamente poi sulle questioni di carattere politico, amministrativo, non in senso stretto, laddove non è necessaria una verbalizzazione puntuale, confidando nel fatto che ognuno di noi è senziente e presente, insomma, alla discussione. Sulla seconda questione, io avevo inteso, in questo senso non avevo reiterato il confronto con il consigliere Menin sulla questione specifica dell'articolo 10, perché mi sembrava, l'ho detto anche in esordio, in introduzione di questa seduta, che l'eccezione, ovvero la necessità di riflettere su come garantire la rappresentanza proporzionale, l'obiezione di riserva, di valutarne, diciamo, la fondatezza, mi era venuta e pervenuta soltanto in quella sede dalla consigliere Pizzi. Per cui io davo per scontato, e confesso che questa sera ero qui perché ritenevo che sulla formulazione della rappresentanza proporzionale, perché la rappresentanza proporzionale che è sancita nel regolamento è quella della rappresentanza proporzionale diretta, quindi 4 sta a 2, come 8 sta a 4, e quindi parlando di rappresentanza proporzionale diretta è evidente che avremmo recuperato il concetto di rappresentanza proporzionale non attraverso la presenza di consiglieri, fisica dei consiglieri, ma attraverso il voto ponderato, che è una delle formule che nelle realtà soprattutto piccole, minori del sistema istituzionale sono quelle che vengono normalmente attivate, perché tutte le minoranze hanno diritto di cittadinanza e di essere rappresentate, ma in tutti i rami, alti, medi e intermedi, anche i più alti livelli, se volete, istituzionali del territorio, la rappresentanza quantitativa nelle commissioni è riferita, se uno al 5% ha una rappresentanza, se uno al 20% ne ha un'altra. Quindi ci sembrava di recuperare la proporzionalità diretta attraverso il voto ponderato. Questo è, come dire, dal punto di vista della pulizia anche, dell'identità, della formulazione, la cosa che garantisce di più. Introdurre attraverso la rappresentanza fisica il concetto di proporzionalità con i numeri che abbiamo, cioè un consiglio che è fatto da 8 di maggioranza e 4 componenti di minoranza, rischiamo di replicare dei piccoli consigli comunali in cui francamente, per quanto sia utile l'approfondimento istruttorio ai fini della comprensione dell'oggetto, francamente andiamo a introdurre un elemento distorsivo, perché il regolamento dice rappresentanza proporzionale diretta. Questo può avvenire per ogni testa di voto, ma allora dilateremmo troppo le commissioni per assolvere il rapporto maggioranza-minoranza e minoranza tra l'una e l'altra minoranza, oppure attraverso il voto ponderato, che è, mi sembra la formula che nel caso nostro è la più, come dire, attendibile ad assolvere al principio della rappresentanza proporzionale diretta. Non confuto in astratto ovviamente chi rivendica di avere una rappresentanza quantitativa più, come dire, rilevante, però è ovvio che qualsiasi formula noi troviamo viola il principio della rappresentanza diretta, a meno che si replica in commissione 8 di maggioranza e 4 di minoranza, ma francamente direi che questo sarebbe bene evitarlo. Noi vorremmo assolutamente evitarlo, perché introdurrebbe, come dire, una faticosissima, e forse uccideremmo sul nascere le commissioni, perché le metteremmo in condizione di non assolvere la propria funzione. Vorrei che si riflettesse su questo, ed è per questo, cioè, mi sembrava, ma posso aver sbagliato, che sulla questione del voto ponderato il consigliere Menin, non avendo eccepito anche a mia richiesta, ma possiamo lavorare in questo senso, sentendo poi anche il confronto che c'era stato tra la consigliere Pizzi e il consigliere Menin, io sinceramente davo per scontato che su questa formulazione, tant'è che lo dico onestamente perché è il lavoro che dobbiamo fare, ci si sente, e ho posto alla consigliere Pizzi il fatto se aveva in un qualche modo rimosso o comunque considerato l'eventualità che il voto ponderato fosse anche assolvente alle esigenze di propria rappresentanza, cosa su cui invece in una prima formulazione aveva eccepito. Tutto qui. Questo è quanto. Credo di aver detto onestamente, in modo molto diretto ed esplicito, come sono andate le cose. Abbiamo questa sera un dovere di dare risposte. Avremo altre istituti del regolamento e magari anche dello statuto su cui ritornare, però noi dobbiamo procedere. Vorrei sentirvi anche su questa esigenza stringente che abbiamo di rappresentarci all'esterno. Poi sul dipartimento vedremo, perché è evidente che quello non è un luogo in cui si vota, non è un luogo in cui si vota, per cui io personalmente, ma ne ho parlato anche, ho il conforto dei colleghi, potremmo trovare lì una formula, come dire, più inclusiva. Se la gente vuole partecipare, io non sono per frustrare questo desiderio di partecipazione. L'istanza è venuta da tutti in quel confronto nella conferenza dei capigruppo. Stiamo parlando di dipartimenti, luoghi nei quali per definizione discuteremo le tendenze, se ci sono degli interventi pianificatori, giudicheremo e vedremo come applicare la nuova legge regionale, discuteremo come rivedere il PGT rispetto alla legge sulla rigenerazione urbana, discuteremo delle convenzioni, siamo alla vigilia di qualcosa che ci deve allertare, non dico allarmare, ma allertare. Cioè, noi siamo in un contesto in cui abbiamo letto tutti i giornali, ancora non sono formalizzate, ma il piano energetico nazionale si sta rivedendo e noi rischiamo di avere un'installazione ancora di qualche centinaio di megawatt qui a 1 km e 200 metri dall'Odivecchio. Quindi voglio dire, i luoghi del confronto, lo stesso tema del gas, abbiamo pubblicato sul sito il piano di emergenza esterno, lì è qualcosa che ci riguarda perché ci coinvolge come reattività nell'emergenza, anche se logisticamente è definito nella porzione solo del comune di Cornegliano. Cioè, ne abbiamo di cose da discutere. Abbiamo un'emergenza viabilistica che è scoppiata in relazione alla particolarità della stagione, eccetera, eccetera, come affrontare. Cioè, io sinceramente non temo i luoghi del confronto, ma non lo dico con un gesto, lo dico per discutiamo. Quindi lì secondo me è più facile trovare l'accordo, è più facile non frustrare il desiderio di partecipazione. Qui no, qui c'è la rappresentanza diretta, c'è un parere formale da esprimere ed è, credo che sia giusto tenerci ai fondamentali. Dopodiché ovviamente siete liberi di esprimervi e vi chiedo di farlo per poter anche vedere in che direzione andare anche questa sera, cominciando ad acquisire sul piano della partecipazione dei cittadini alle nostre decisioni e dei consiglieri, per essere più consapevoli di quello che si decide a loro interesse. Credo che sia quello che anima tutti noi. Certo. Laura Balzari, vice sindaco Balzari.
Sì, io volevo semplicemente dire, ha ragione, non si tocca, volevo semplicemente dire che io mi immagino sia le commissioni che i dipartimenti come luoghi dove ci si possa confrontare, dove si possano scambiare idee, e non luoghi dove vengano prese decisioni. Il luogo ultimo dove vengono prese le decisioni e dove si vota è il Consiglio Comunale, per cui è sicuramente importante la presenza, e dal mio punto di vista è importante che siano rappresentate le varie figure, naturalmente di maggioranza ma anche di minoranza. Perché è più facile, come dire, con tante teste trovare soluzioni ai problemi. In commissione, poi alla fin fine, da che ricordo io, anche negli anni passati non si arrivava neppure a votare, non era quello l'importante. L'importante era riuscire a trasmettere informazioni, coinvolgere maggiormente le minoranze, che naturalmente hanno meno possibilità di essere addentro alle cose amministrative in senso stretto. Per cui ecco, sulla questione poi alla fine di quanto si alza, chi alza la mano e quanti voti ci saranno nelle commissioni, dal mio punto di vista è poco importante, perché poi alla fine le decisioni vengono prese in consiglio comunale, lì ci si confronta, si dicono i vari pareri, emergono le diversità, ma a volte si riesce anche a trovare, come dire, la posizione unica da portare in consiglio comunale. Per cui io dal mio punto di vista, lo ripeto, mi sembra poco importante poi quanti voti potrà portare ogni persona lì dentro, perché poi il voto che conta in realtà è quello del consiglio comunale.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Menin.
Allora, vorrei dissentire in parte su quello che ha detto la vice sindaco Balzari, perché io ritengo che il luogo della commissione invece ha un ruolo fondamentale per discutere l'argomento, ed è lì che viene presa la decisione. Ognuno di noi porta la propria opinione e l'esito deve essere il più possibile condiviso da tutti quanti. Il passaggio poi in consiglio comunale diventa un passaggio formale, perché la votazione ultima per approvare un lavoro deve essere fatta qua, non in commissione, ma la commissione è il momento in cui ci deve essere il confronto e dove si deve cercare di trovare la quadra. Detto questo, a maggior ragione avvalla ancora il discorso che era nella nostra intenzione. Non ci interessa avere la presenza di una persona in commissione e avere il triplo del voto, perché comunque le cose vadano, la maggioranza avrebbe sempre comunque un voto maggiore anche rispetto alla probabile, ipotetica votazione unanime di tutta l'opposizione. Saremmo sempre o in due oppure quattro voti contro tutti i vostri, quindi il votare non conta proprio nulla. La nostra volontà era proprio quella di riuscire ad avere una maggior rappresentanza in commissione, proprio per avere la possibilità di avere due teste che possono ragionare meglio di una sola. Ma che hanno un altro peso rispetto alle commissioni. Le commissioni sono consigliari, i dipartimenti sono un'altra cosa. La storia dei tavoli di lavoro che abbiamo fatto nella passata amministrazione, quando si è andato a discutere il problema dei fanghi, mi sembra che la rappresentanza dell'opposizione ha sempre presidiato in unità molto più ampi di un solo elemento, e alla fine l'apporto che abbiamo portato è stato importante. Ultimamente ci siamo incontrati per andare a discutere il piano scuola, e mi sembra che le persone che erano presenti a quella, tra virgolette, commissione, sebbene non c'era una necessità di votare, ma in maniera pacata e tranquilla abbiamo discusso degli argomenti, ognuno di noi ha portato la propria proposta, che è servita come tassello per poi trovare una probabile soluzione a un problema assolutamente condiviso. Non c'è bisogno di votare quando tutti quanti capiscono che quello che si è fatto per il bene di Lodivecchio. Quando troviamo la quadra in commissione, ripeto, il votare secondo me ha ha un valore molto, molto minore. Detto ciò, io non posso dire che non credo nelle commissioni. È 5 anni che vi rompo le scatole per dire le commissioni. Quando ci è stata data la possibilità di dare il nostro apporto, l'abbiamo sempre fatto in maniera propositiva, cercando di portare noi, essere magari noi primi a portare gli argomenti e per trovare una soluzione che potesse essere utile per Lodivecchio. Questo l'abbiamo fatto nella passata amministrazione, le 2 volte che abbiamo avuto la possibilità di farlo con voi ve l'abbiamo già dimostrato, e sicuramente questo è la nostra policy per quanto riguarda questo argomento. Differente è la proposta che avevamo fatto di poter avere 2 persone. Non possiamo fare nulla perché comunque non possiamo votare, prendiamo atto della decisione, ma che questo non andrà a inficiare sicuramente sulla nostra massima collaborazione nelle commissioni.
Consigliere Pizzi.
Al consigliere Menin di essere un po' più coerente, perché abbiamo fatto 2 incontri. Il primo c'era Antonia Ferrari, il secondo è venuto il consigliere Menin in sostituzione della stessa. E quella che era contro tutti ero io, perché non mi stava bene neanche il voto ponderato. Poi dopo, per tendere comunque una mano, ho riflettuto, ci ho pensato e ho detto va bene, dai, andiamo incontro a questa iniziativa, facciamo il voto ponderato. Però in entrambe le occasioni è stato detto che comunque era la stessa cosa, nel senso che non c'era nessun problema al voto ponderato. Quindi trovarsi qua stasera a riprendere lo stesso argomento quando era già stato sviscerato le volte precedenti, mi sembra un po' incoerente. Quindi chiedo magari per il futuro, visto che io ho fatto diverse obiezioni alle 2 riunioni, di stare più attenti sulle riunioni, perché sennò ci troviamo poi a discutere qua in Consiglio Comunale su una cosa che bene o male se n'era parlato, riparlato. Io addirittura ho chiesto di consultarmi con un legale, ho dato le risposte dopo qualche giorno, poi ho richiamato ancora, poi ho richiamato diverse volte il sindaco per chiedergli come funzionava il meccanismo del voto ponderato, quindi anch'io sono un po' sorpresa, ecco, e mi dispiace di questo.
Va bene. Ci sono altri interventi? Cioè, mi sembra comunque che noi questa sera, ascoltando anche gli interventi, soprattutto ovviamente dei componenti a minoranza del Consiglio, si possa procedere anche negli ultimi 2 interventi. Per cui io vi chiederei di aderire all'impianto delle proposte emendative che abbiamo messo in cartelletta e che sono quelli che avevamo un po' convenuto di soffermarci nella discussione e anche nel voto. Per cui, se siete d'accordo, emenderei l'articolo 9 sulla costituzione appunto delle commissioni consigliari nella formulazione delle 4 commissioni e non delle 6. E su questo è il primo voto su cui chiedo al Consiglio di esprimersi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Menin. Sull'articolo 10, prego. Non sono previste modifiche all'articolo 10, però è un addendum che facciamo alla fine e quindi sì, vorrei introdurlo perché almeno è consapevole il Consiglio, cioè il fatto che per ottenere la rappresentanza diretta e proporzionale, non attraverso quindi la presenza di consiglieri, ma attraverso la rappresentanza che i consiglieri nella formula 4 di maggioranza e 2 di minoranze possono assolversi questa proporzionalità diretta attraverso l'introduzione del voto ponderato. L'articolo 10 quindi rimane, ma con questa articolazione e precisazione atto di indirizzo a cui verrà data esecuzione insieme anche alla cosa che hanno rilevato in modo consensuale il consigliere Pizzi e il consigliere Menin dell'avviso di norma della discussione degli oggetti messi all'ordine del giorno della commissione consigliare 5 giorni prima. Quindi all'atto dell'insediamento verranno assolte a queste due esigenze, quella dei 5 giorni e quella della rappresentanza proporzionale. Vi chiedo altresì di passare alla costituzione con dei dipartimenti, con quella formulazione, questo invece lo votiamo perché rappresenta un elemento ex novo di carattere normativo da mettere nel nostro ordinamento e che è quello appunto di istituire i dipartimenti nella forma di un nucleo che partecipa di diritto e che è la commissione consigliare di merito e un gruppo invece di persone scelte dai vari gruppi rappresentati in consiglio e poi nominati dal consiglio, ovviamente rispettando la prerogativa di proposta che è posta in capo ai singoli gruppi consigliari, cioè ognuno è sovrano nella sua proposta e è evidente che ognuno rispetta le indicazioni degli altri, perché se no introduciamo, come dire, un vulnus che diventa un potere di interdizione che nessuno di noi ha il diritto di esercitare nei confronti di chi che sia. Se siete d'accordo metto in votazione questa parte, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene è consigliere Menini. Grazie. Segretario, siamo assolto, grazie. E chiedo scusa. Quinto punto all'ordine del giorno. Quinto e sesto punto. Se siete d'accordo per facilitare anche la discussione, entrambi i punti di fatto riguardano un'unica opera pubblica, nella forma e nella lettera la modifica allo schema del programma pluriennale 2019-2020 vede una sola opera che deve integrare quel piano e che è appunto ascrivibile alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri e discende direttamente questa modifica al piano delle opere pubbliche dal fatto che c'è un accordo di programma sottoscritto e che quindi è doveroso che noi lo recepiamo nei nostri strumenti di programmazione di cui l'ente è dotato. Il sesto punto riguarda invece il dare esecuzione, se volete facciamo due discussioni o una discussione sola e poi votiamo distintamente i due provvedimenti, trattandosi di un unico evento, se ritenete facciamo una discussione congiunta dei punti 5 e 6, possiamo unificare la discussione dei punti 5 e 6, poi naturalmente voteremo in modo distinto i due punti. Se siamo d'accordo, La questione l'ho già abbastanza riassunta. La prima riguarda appunto l'aggiornamento del piano delle opere pubbliche, che si deve compendiare di un evento che era ipotizzato ma non era ancora registrato nella volontà, diciamo, in atti di indirizzo, sì, formalizzato in alcuni atti da parte del Consiglio Comunale precedente, ma che adesso si era compendiato di una scadenza. Il nuovo accordo di programma prevede scadenze, modalità, compiti affidati alle varie istituzioni e che quindi deve essere puntualmente ospitato nel piano delle opere pubbliche. Il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare è l'altro strumento nel quale deve essere registrata la volontà di addivenire a quella cessione pro quota di cui all'accordo di programma, nel quale appunto i due soggetti, che sono insieme ovviamente all'amministrazione di Lodivecchio interessati alla realizzazione dell'opera e beneficiari di contribuzione per la realizzazione dell'opera stessa, sono previsti ovviamente delle cessioni, in questo caso il regime della cessione per poter arrivare alla cointestazione in regime di proprietà indivisa dell'area e quindi anche poi del bene che sarà insediato sull'area stessa, va puntualmente registrato nel piano delle alienazioni. Sono ovviamente atti formali che però evidentemente, come dire, rappresentano linee di indirizzo assentibili, confutabili, contrastabili, ed è evidente che anche questo è il luogo nel quale se ne può discutere e se ne deve discutere. È aperto il dibattito. Chi chiede di intervenire? Non ci sono interventi? Consigliere Menin.
Allora, anch'io farò cercherò di unire due punti. Allora, non ci siamo mai schierati contro la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, così come qualcuno in maniera mendace ha cercato di far credere in passato, ma abbiamo sempre solo chiesto di valutare un'alternativa che fosse o un altro stabile oppure un altro terreno. Abbiamo sempre chiesto di mantenere il presidio della caserma dei Carabinieri Lodivecchio, ma cercando di salvaguardare un importante polmone verde inserito nel tessuto urbano e realizzato proprio da lei, signor Sindaco. Abbiamo più volte sottolineato la nostra titubanza sul fatto che quell'area risultasse essere un'area ad alto rischio archeologico. Comprendiamo altresì la strategia di rinunciare ad incassare la quota di vendita per i due paesi pur di beneficiare del benefit di Regione Lombardia ben più cospicuo. Ma chiediamo, se è possibile, di rivedere, se non l'avete già previsto, la percentuale del ritorno del canone di affitto che il Ministero corrisponderà ai tre comuni. Vedremo altresì una cospicua perdita sia per le casse che per il patrimonio comunale, a cui dobbiamo anche aggiungere il disappunto di 921 cittadini che hanno firmato una petizione.
Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Di voto. Io solo per puntualizzare, tenete conto quando si fanno i calcoli valoriali? Ah, chiedo scusa, è partito il traffico lì. No, dico, tenete conto di questo, visto che il consigliere Menin ha accennato, poi oramai, come dire, è un atto pubblico, è accessibile a tutti, c'è stata una recente interrogazione, anche non recente, insomma, comunque, a cui abbiamo risposto recentemente, ad un'interrogazione presentata dalla consigliere Eva Pizzi, in cui c'è una narrazione e anche un incalzante rappresentazione di quesiti, eccetera. Tenete conto quando fate il calcolo valoriale su cosa è gratuito e che cosa invece rappresenta un'ipotesi di investimento, di considerare tre o quattro fattori. Il primo è questo. Non era scontato, non è scontato e non lo è stato in questo territorio per altre esperienze, che il fatto di essere storicamente insediata in una realtà, la caserma dei carabinieri, questo fosse un dato imprescindibile da cui partire per costruire un nuovo immobile adibito a caserma. Non è successo così, anche molto vicino a noi non è successo così. In discussione, quindi, il buon diritto di Lodivecchio ad ospitare la caserma era, come dire, un riconoscimento che è stato nei fatti rappresentato dalle due realtà che condividono con noi la responsabilità della caserma in essere. Il valore sociale dell'opera poteva giustificare già di per sé ampiamente la rifusione di una quota di partecipazione che, ripeto, è indivisa e agisce sia sull'area che sull'edificio che ospiterà poi la caserma, che quella era la condizione, come ha detto lei, imprescindibile perché potessero scattare i meccanismi premiali che hanno consentito di beneficiare l'intervento del 90% delle coperture degli oneri finanziari in quota parte posti in capo al comune di Casaletto e di Salerano, e a noi solo del 50%, perché sapete, cose note, il 50% per i comuni sopra una certa soglia era quello dovuto e null'altro. E quindi, dal punto di vista patrimoniale, la cessione di un'area che rispetto agli ultimi convenzioni che sono state fatte recentemente dall'amministrazione, cito il piano di San Lorenzo, il piano integrato di San Lorenzo, sono quantificati in 50 euro al metro quadro. 50 euro al metro quadro, il valore trasferito alle altre due realtà sono 40-45 mila euro, non di più. Su quello però, grazie alla convergente devoluzione che viene fatta dai due comuni per la realizzazione dell'opera, noi abbiamo una plusvalenza in questo caso di circa mezzo milione di euro sull'area. Quindi dal punto di vista patrimoniale, francamente no. Tenete poi conto che il delta che manca e che ci caricheremo noi come quota parte del mutuo, sperando di avere, come dire, notificazioni di interessi che possano confortare ancora di più i costi a cui potremmo andare incontro, per noi rappresenta, se la nostra esposizione sarà del 60% rispetto al 20% dei singoli comuni, noi avremo il beneficio del 60% del canone. Il canone d'affitto è quota essenziale e parte integrante di quanto noi incasseremo per far fronte agli oneri derivanti dal mutuo. Terza questione, il frazionamento della proprietà, ancorché in parte indivisa, ci consente di dividere per tre e non per frazione di apporti finanziari, che ripeto sono stati il 90% da parte degli altri due comuni, dei canoni, dei costi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione, cioè quei costi che non sono posti a carico dell'amministrazione statale. Quando fate i calcoli valoriali tenete conto di questa cosa, perché io credo che sia impossibile dimostrare il contrario. Comunque sono disposto, come ho scritto anche nella risposta all'interrogazione a nome dell'amministrazione, un confronto anche in sede tecnica per andare anche a sviscerare ove noi fossimo indotti o stati indotti in errore a confrontarci anche su questi aspetti di carattere analitico e finanziario. Ciò detto, per dichiarazione di voto, la collega Pizzi.
No, no, prima della dichiarazione di voto volevo dire che la quota di 50 euro per i 1300 metri quadri fa 65.000 e non 45.000, quindi
65,
per la precisione.
Diviso 3. No,
prima ha detto 45 in totale.
45, sì, è un terzo.
Fa 65.000 e comunque in ogni caso dall'interrogazione che comunque io ho fatto non è emerso quanto il Comune ha in carico questo terreno. Perché lei sa benissimo che questo terreno arriva proprio in scomputo oneri a fronte della costruzione, delle varie costruzioni che sono state fatte lì in zona. Quindi bisognerebbe fare un calcolo di quanto il Comune di Lodivecchio, non è che bisognerebbe fare un calcolo, voi l'avete, e farò l'accesso agli atti poi nei prossimi giorni, di quanto il Comune di Lodivecchio ha pagato questo terreno. Prima cosa. Seconda cosa, io vorrei che mi indicasse il punto dell'accordo di programma dove dice che il Comune di Lodivecchio poi, se non ho capito male prima, percepirà in quota il 60% della locazione. No,
sì.
Ho capito male?
Sì, 60-65, ecco. Questo dipenderà dal costo.
Ecco, dovrebbe però farmi vedere sull'accordo di programma dove è indicato, perché io non l'ho trovato, magari è una mia dimenticanza, però a me risulta proprio che quello che sarà la locazione futura verrà ripartita sempre in quote uguali.
Assolutamente no.
Io leggo così dall'accordo di programma, poi magari...
No, ma allora, proprio il fatto che gli oneri a carico... sono ripartiti un terzo, no? La quota parte che noi dobbiamo integrare in questa fase, perché loro mettono il 90% e noi solo il 50%, formalmente noi dovremmo assumere un mutuo di 300.000 euro e loro di 70. Ma la rifusione del canone rispetterà questa proporzionalità diretta. Io questo lo dico qui davanti a tutti e non è confutabile, perché questo è scritto ed è definito. Ma stiamo scherzando?
Io questo glielo
dico in modo, come dire, formale, perentorio, come vuole lei, in modo ufficiale. Perché se no non rispetteremmo il criterio della proporzionalità diretta dell'accollamento dei costi. Cioè se io spendo, la traduco, noi abbiamo un'integrazione, gli altri mettono il 90 e noi solo il 50, no? La Regione ci chiede. Io ho bisogno però che ognuno, anche la quota residua, se la metta in capo di quei 500, 400 e passa mila euro. Benissimo. Noi lì abbiamo una quota superiore ovviamente da integrare rispetto agli altri. Alla Regione basta che questa formulazione metta in capo a loro un qualsiasi onere a carico, perché quello è il riconoscimento formale che gli consente di dargli e di erogare i soldi, e questo è scritto nell'accordo di programma. Dopodiché l'accordo tra comuni, nella convenzione, prevede appunto che noi percepiremo la quota di canone per 29 anni, noi percepiremo la quota di canone che corrisponde alla quota di mutuo di cui ci facciamo carico. Guardi, io glielo dico perché questo accordo non l'ho fatto io, lei lo sa.
Ma questo si evince dall'accordo con i comuni?
Si evince da A... la garanzia che ci viene chiesta dalla Regione per poter attivare, B, dall'accordo di programma in cui è ribadito che gli oneri sono ripartiti, e dalla convenzione nella quale diciamo che ognuno di noi deve farsi carico comunque in quota proporzionale. E se io mi espongo con un mutuo maggiore, perché la Regione mi chiede questo, mi dice no, tu Lodivecchio assumi quella quota lì, loro hanno solo il 90% di contributo. La loro quota per arrivare al 100% è di 71.000. Io invece beneficio del 50%, per arrivare al 100% ho bisogno di assumere un mutuo di 300.000 euro. Questa proporzione viene poi rifusa in questa proporzione dal canone d'affitto, fino all'ammortamento del mutuo. Dopo tutto sarà beneficiato il canone un terzo, un terzo e un terzo. Dopo il trentesimo anno, 29 anni e 10 mesi.
Prendo... ecco. No, perché...
Ci
può stare, per l'amor di Dio. Riservo di andare a riverificare.
No, ma io...
Se riesce a indicarci proprio nell'accordo di programma, dov'è il punto, dove nello specifico chiarisce questa situazione. E tra l'altro io credo, questo non giustifica il fatto che comunque il terreno debba essere ceduto gratuitamente agli altri paesi. Perché il fatto che loro abbiano come finanziamento dalla regione un finanziamento più alto è già agevolativo per loro, quindi gli regaliamo anche il terreno. Io non la trovo un'operazione giusta. Il terreno gli altri due comuni lo devono comunque pagare, perché un domani costruiranno una struttura che avrà un valore proporzionale alla città dove viene costruita. Quindi non c'entra neanche l'esempio, se ci portano via la caserma e la costruiscono in un altro paese, perché qua lo di vecchio, il valore che va a acquisire la caserma quello di vecchio è sempre molto più alto che di qualsiasi altro paese. Quindi perché loro devono avere il terreno gratuito? Io questo non lo capisco.
Guardi, a me spiace che lei non lo comprenda, considerato anche il lavoro che fa, ma se... No, allora, prima questione.
È scritto chiaro,
Prima questione. L'attribuzione di valore. Allora, noi abbiamo una società di certificazione che è obbligata a censire i cespiti del patrimonio, come lei sa, che ha indicato a bilancio, l'ho scritto anche nell'interrogazione, perché io non vi rispondo se questioni non sono radicate in un impianto di atti amministrativi. Un conto sono le opinioni, un conto sono le risposte. Le aree di standard sono state quantificate in modo onnicomprensivo, tranne qualcuno, il Pertini e altre aree verdi. Non conosco le ragioni perché sia stato fatto così. La società, quando ne parleremo nel dipartimento o comunque nelle commissioni, vi chiederemo ragione del perché non ha fatto una stima distinta con la ricostruzione anche del valore storico, o comunque con un calcolo attuariale, eccetera, eccetera. Vedremo che cosa ci sarà. Però, punto uno, in quel momento immagino che l'amministrazione bene ha fatto, visto l'esito. Certo, voi siete contrari, è evidente che per voi questo è un elemento sciagurato che può avere, come dire, costruito un'ipotesi di lavoro che non condividete, ma mi pare che su questo ci sono opinioni diverse che sono state manifestate da tempo, anche in tempi non sospetti, e che la gente ha potuto anche valutare. È evidente che il valore delle opinioni e la ragione non sta dalla parte di chi anche incidentalmente può essere maggioranza o minoranza, no? Quindi il valore delle opinioni è la capacità di rappresentare in termini di diritto le proprie ragioni, punto. Io ho il dovere di portare a compimento un accordo di programma, e l'elemento scatenante è stato proprio questo, cioè la cessione di un bene, ripeto, in proprietà indivisa, ma qualsiasi fosse anche il valore, se non era 50, era 100 euro, però io le ho citato un parametro, i 50 euro al metro sono l'ultima valorizzazione di un'area standard che è stata fatta all'Odivecchio, non ce n'è un'altra dopo, e questa è recente, è recentissima, è di un anno fa, un anno e mezzo fa, tant'è che i 18 mesi sono ancora da innescare, cioè sono innescati ma non si sono ancora conclusi. Io credo che anche dal punto di vista economico e finanziario, per tenere qui quel bene, in quel contesto che diceva lei, per aderire ad avere titolo a beneficiare del 90% del contributo, dovevano essere titolari, e in modo tempestivo, perché c'erano delle scadenze che voi sapete bene, no? E la disponibilità alla cessione anche gratuita di quel bene ha innescato una contribuzione che consente di realizzare un presidio di sicurezza. Adesso, a prescindere da dov'è, che è come dire, l'istituto di contestazione su cui voi radicate le vostre valutazioni, no? Mi pare che ci sia uno straordinario vantaggio, cioè noi beneficiamo di un contributo di quasi 1.200 euro per realizzare una struttura di 1.500 solo per la rifusione, diciamola com'è, in tutta, fino in fondo. È evidente che questa supervalutazione patrimoniale del bene ci viene dal fatto che è Regione Lombardia che ci dà tutti questi soldi. Ma così lei non farebbe un investimento cedendo un terzo di una proprietà se poi le ritorna una plusvalenza nel giro di 6 mesi o un anno di 500.000 di euro?
Non è proprio così.
Perché come non è
i soldi
così?
Che arrivano da Regione Lombardia sono soldi pubblici.
Appunto.
E potrebbero essere utilizzati anche per...
Ma questo lo dica
cose.
Regione Lombardia, ma Regione Abbiamo Lombardia ha ritenuto che la priorità cadendo... della sicurezza, ma scusi.
Avevo proposto comunque un diritto di superficie sul terreno per non regalarlo agli altri paesi.
Ma quale diritto? Ma scusi, ma come fa a fare un diritto superficiario su una struttura che poi deve essere a proprietà indivisa perché per definizione non sono appartamenti, è una struttura di servizi. È una struttura di servizi che è organizzata per uffici, per luoghi di camere di sicurezza, è una struttura che per definizione ha caratteristiche speciali, in cui ancora adesso i carabinieri stanno discutendo, tutti gli istituti di salvaguardia, di sicurezza, di sorveglianza, eccetera. È per definizione un bene a proprietà indivisa che non può essere scomposto. Poi si può non essere d'accordo.
Beh, sì, per quello anche l'accordo di programma non poteva essere modificato, invece abbiamo dimostrato che si poteva fare. Quindi adesso questo lo sta dicendo lei, va verificato. E se per quello anche il fatto che avremmo perso l'arma era stato detto, oppure mi sembra che l'arma è ancora lì e nessuno ha fatto nessuna obiezione.
Io non ho fatto nessuna minaccia.
Nonostante potrebbe chiedere di liberare i locali. Quindi sono state dette tante cose, bisognerebbe poi verificarle, perché io ricordo perfettamente anche in campagna elettorale che l'accordo di programma non era modificabile, che non si poteva fare, c'erano talmente tanti paletti che poi siamo andati a sviscerare tutti completamente. E tra l'altro le dico anche oggi che ancora oggi lei può cambiare l'accordo di programma, e l'altro giorno l'avevo anche chiamata a dirglielo, perché lei sa benissimo che ha tempo ancora 6 mesi per cambiare l'accordo di programma. Quindi, siccome oggi può benissimo usufruire di quella che è la legge sulla rigenerazione urbana, che darebbe dei contributi molto interessanti anche lì, io dico, perché lei continua ad andare avanti così, con i paraocchi, e non vuole sedersi a un tavolo e cercare di vagliare una soluzione che possa mettere d'accordo tutti?
Ma guarda, intanto io non credo di avere mai avuto nella mia disponibilità di agire con i paraocchi. Quindi questa è un'affermazione che le lascio e la riguardi per sé o per la sua connotazione operativa e il suo modo di comportarsi. Punto 2. Sulla legge di rigenerazione urbana ci vedremo, credo, a brevissimo per fare una valutazione sulle potenzialità o i rischi che sono indotti per il nostro territorio. Perché io ritengo che sia una legge nella quale si derogherà dai piani generali del territorio, nasce come legge che deroga dai piani territoriali, dai PGT. Ci confronteremo, perché noi siamo chiamati a fare i conti con una legge che, partendo da presupposti anche condivisibili, rischia di portarci a esiti altro che consumo del suolo. Lei la conosce la legge, l'ha studiata? Penso di sì, perché agisce nel settore. Sa quali sono le plusvalenze che sono in gioco, sa quali sono le quantità da cui si deroga, sa quali sono i piani premiali che vengono riservati, per esempio agli apparati cascinali che diventano nuclei urbani, eccetera. Discuteremo a tempo debito di questo. Sul resto, guardi, io... voi avete una posizione. Io l'unica cosa che le dico, il mio scrupolo amministrativo è quello di applicare gli atti e rispettare le leggi. Se, cosa che non è vera, che quell'area è gravata da un vincolo archeologico, perché lei lo sa che non c'è questo vincolo, ma io sento il dovere, lo scrupolo, di fare le verifiche che sono necessarie, per quanto previsto dalle norme. Chiaro? Se questo dovesse rivelarsi un sito inidoneo, nessuno più di me sarà in grado di modificare orientamenti. Ma se quel sito è dichiarato idoneo, è del tutto evidente che non si riuscirà a cambiare nessun accordo di programma. Solo se ci saranno elementi ostativi, questo potrà essere fatto, ma per il resto non c'è nessuna possibilità che si possano cambiare orientamenti definiti nell'accordo di programma. Questo scrupolo io lo dico in consiglio, ve lo manifesto, non avrò nessun infingimento né tentennamento qualora ci fossero condizioni conclamate e ostative. Questo penso che
Quando io dico che lei sta andando avanti con i paraocchi, non è un modo per offenderla.
Va bene, prendo atto.
No, grazie. È perché, come sta dicendo ancora adesso, lei dice no, non è possibile, non è fattibile, però non ci viene incontro, non ho ancora sentito una chiamata dove mi diceva sediamoci qua al tavolo con la minoranza e cerchiamo di vedere che cosa avete voi sul piatto. Io ho diverse soluzioni interessanti da proporle. Alla fine questa caserma qua, lei sa benissimo che va incontro a quello che è un po' il volere dei cittadini. Non è sicuramente a favore della salvaguardia del verde pubblico. È dispendiosa perché è molto costoso, perché sinceramente una costruzione di 1000 metri quadri a stare sui 1000-1200 euro al metro quadro fa 1,2 milioni, non fa 1,7 milioni, passa come totale. Però comunque ad oggi che è uscita anche la legge sulla rigenerazione urbana, non capisco perché non tende una mano, basta semplicemente ricevere le minoranze, mettersi lì al tavolo e vedere. Poi dopo, se anche le nostre proposte non vanno bene, va bene, ok, però provare a trovare una soluzione, perché no? Io dico, perché è un no categorico così? Il problema deve essere solo gli scavi, ma se noi abbiamo veramente una soluzione interessante da prospettarle, perché non vuole farla per il bene della città?
Scusi, se lei mi sta chiedendo un incontro, me lo sta chiedendo adesso. Non me l'avete mai chiesto, né voi né il comitato.
Sì, allora glielo sto chiedendo
adesso. Io sono eletto da
6 mesi,
non mi è stato... Allora perché lei accusa di essere sordo a un'istanza che lei non mi ha mai presentato?
No, il comitato...
Lei non me l'ha mai presentato, il comitato non me l'ha mai presentato. È chiaro? E lo dico davanti ad esponenti del comitato che sono tra il pubblico. Se invece ufficialmente mi dice, vediamoci, io non ho nessuna riserva, perché così consentirò insieme a chi lei riterrà di affrontare in modo puntuale le questioni, se ci saranno o meno. Ma io non mi sono mai dichiarato indisponibile. Scusi.
A me risulta che il comitato l'incontro l'ha fatto con lei. Comunque... Lei ha la volontà di mettersi a un tavolo e di valutare quello che abbiamo
volontà,
noi da...
Chiedetelo, non l'avete chiesto, non l'avete chiesto, né voi né il comitato.
Ma in campagna elettorale mi sembra di averlo chiesto a gran voce, comunque... Va bene, va bene, ok, va bene, va bene. Allora, lo chiediamo adesso. Chiediamo la disponibilità di sedersi a un tavolo, perché sì, noi abbiamo uno studio di fattibilità che può riprendere non solo la caserma vecchia, ma altri immobili che sono alla disponibilità del comune. Quindi se voi a quegli immobili non ci avete pensato, noi sì, quindi chiediamo sì di sederci intorno a un tavolo e di trovare una soluzione che possa rendere contenti anche tutti gli abitanti.
Io mi siedo volentieri,
ma soprattutto
chiedetemelo, incontriamoci, io non ho nessuna difficoltà, non ho mai rifiutato gli incontri a nessuno, neanche in questa occasione in cui me lo state chiedendo.
Sì, però non è che chiediamo un incontro per avere un contentino, chiediamo un incontro per proporre una cosa seria, perché lei oggi con questo incontro sta dicendo che se noi dovessimo proporre qualcosa di veramente interessante, lei si impegna a cambiare l'accordo di programma?
Ma non faccia queste commedie, non siamo mica
così. Ma non è una commedia,
qui.
È una richiesta.
Lei mi ha posto una questione di fare un incontro,
ma
io lo faccio.
Ma io ho fatto una domanda adesso.
Ma lei mi vuole predestinare un esito prima ancora di dirmi quello che pensa.
No, io le sto
ma non giochiamo su queste questioni.
Io le sto solamente chiedendo.
Ma sia seria, non giochiamo su queste questioni.
Non c'è bisogno che alza la voce
incontro.
Come ha fatto già
lei
nel consiglio del 25 luglio, perché non è alzando la voce che si risolve un problema.
Lei mi chiede un incontro, io sono disposto a darlo, ma non mi precostituisca la soluzione o l'esito di quell'incontro, perché non è serio.
Non è alzando la voce
ma non
che
è alzando
si
la
risolvono
voce,
le cose,
dicendo,
ma sì, perché l'ha fatto anche nel consiglio del 25 luglio e lo sta facendo anche oggi. Si può parlare anche con un tono di voce un po' più bassa e senza usare arroganza.
Ma nessuna...
Io le sto solo dicendo che se lei è disposto a sedersi a un tavolo, quindi vuol dire che nel caso in cui ci fosse una soluzione interessante...
Fa la vittima, cosa glielo dica io? io sono disposto a un incontro, senza precostituzione di esiti, perché gli incontri si fanno per capirsi, per confrontarsi, eccetera. Chiedetemelo, lei me lo chiede, io sono disponibile. Decidete con chi venire, con cosa volete fare, io sono disponibile con una delegazione ad ascoltarvi.
Quindi lei sa che si può ancora cambiare l'accordo di programma?
No, io non lo so questo.
Ok, va bene.
Io non precostituisca gli esiti, non giochiamo su queste cose. Lei vuole
non
incontrarmi, io l'ascolto molto volentieri e vediamo che cosa avete da dire, appunto. Quando si chiedono gli incontri, questo è l'approccio.
Posso fare la dichiarazione di voto?
Certo.
Questa sera ho espresso parere contrario alle variazioni d'urgenza di bilancio di previsione 2019-2021, alle modifiche del programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche ed esprimo anche parere contrario all'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Con questa dichiarazione di voto, signor Sindaco, sono per l'ennesima volta ad invitarla a valutare una possibile modifica dell'accordo di programma, che abbiamo già verificato essere fattibile, e a sedersi attorno ad un tavolo per considerare nuove alternative in linea con la nuova legge regionale che promuove la rigenerazione urbana. Anche a fronte di ciò che emerge in modo lampante sulla cessione gratuita del terreno di proprietà del Comune di Lodivecchio agli altri due paesi, Casaletto e Salerano, imputando i costi di tale cessione solo al Comune di Lodivecchio. In parole povere, gli omaggiamo il terreno e poi ci sobbarchiamo anche i costi per regalarglielo, a fronte di un mutuo da contrarre di 301.000 euro per Lodivecchio e di 71.000 euro per Casaletto e 71.000 euro per Salerano, e a fronte di un contributo regionale più basso, 280.000 euro per Lodivecchio, 510.000 euro per gli altri due paesi a testa. Risulta evidente che i costi non sono ripartiti come sostenuto in egual misura, mentre lo saranno invece le relative quote di comproprietà e il relativo valore acquisito. Qualcosa non torna sulla proporzionalità dei costi rispettivamente alle quote di comproprietà di ciascun paese. Analizzando i dati, la nuova caserma ai cittadini di Lodivecchio costerà approssimativamente euro 40 ad abitante, a cui va aggiunta la perdita di proprietà del terreno a favore degli altri comuni come regalo, mentre ai cittadini di Casaletto e Salerano costerà rispettivamente 26 e 24 euro ad abitante. Ribadisco, in coerenza con quanto già ampiamente manifestato in campagna elettorale, che la linea della lista è quella di mantenere l'importante presidio dell'arma in città, risparmiando risorse pubbliche e salvaguardando contestualmente il verde pubblico, nello specifico l'area di Via Codazzi. Che tra parentesi, proprio lei, Sindaco, circa 20 anni fa aveva pensato di tutelare con un'ottima iniziativa, che consisteva nella piantumazione destinando un albero per ogni nuovo nato. Solo pochi giorni fa, in un articolo pubblicato sul quotidiano locale, sosteneva, e a questo mi associo in toto, la lodevole iniziativa condivisa con l'associazione 5R Rifiuti Zero, il SAL, l'ARCI, l'azienda Trelleborg, per introdurre un progetto ecologico volto a sensibilizzare le giovani generazioni che frequentano l'Istituto Gramsci. Ha parlato di priorità del pianeta e maggiore responsabilità individuale, facendo ognuno il proprio pezzo di strada. Purtroppo oggi dobbiamo prendere atto della sua totale inversione di linea rispetto alle dichiarazioni fatte. Con gli atti presentati in questa seduta, infatti, questa amministrazione sancisce un ulteriore pesante passo verso la deturpazione di quello che è a tutti gli effetti un bosco urbano e al verificarsi di quello che è a tutti gli effetti uno spreco di denaro pubblico. Nonostante esistano tutti i presupposti per recuperare l'edificio attualmente esistente adibito a sede dell'Arma e anche altre nuove opzioni, evitando in questo modo il consumo di suolo pubblico, salvaguardando il verde e risparmiando risorse economiche, preferisce continuare sulla linea tracciata da chi l'ha preceduta. Insomma, si predica bene e si razzola male. Ne è una dimostrazione, tra le altre cose, l'inserimento nel piano delle alienazioni dell'area per le attrezzature pubbliche di interesse generale, identificato il foglio 5, mappale 569, in origine area pensata come polmone verde della zona industriale, inserito nel PLIS dei Sillari, parco locale interesse sovracomunale, e oggi destinata alla vendita a seguito del perfezionamento della variante urbanistica della relativa destinazione d'uso. Auspico che lei possa aprire le vedute in un mondo in continua evoluzione da fronte delle nuove opportunità che si sono presentate, Chiudo comunicando che pochi giorni fa ho ricevuto le opinabili risposte alle molteplici domande poste tramite l'interrogazione con risposta scritta sull'accordo di programma. Sarà mia premura nelle prossime settimane informare la cittadinanza di quanto emerso. Grazie.
Prego. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, in modo distinto si mettono in approvazione i punti 5. Modifica allo schema del programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche, approvazione definitiva. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato a maggioranza. Punto 6. Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articoli 58,1 della legge 2008-133. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Contrario. Consigliere Pizzi, consigliere Menin. Settimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consiglieri Ferrari Antonia, Menin Sergio, Mondello Razio, ad oggetto tolleranza zero parcheggi diversamente abili. Consigliere Menin vuole illustrarla.
Ok. Allora, premesso che l'articolo 381 del DPR 495-92 prevede per i cittadini temporaneamente invalidi o con capacità di ambulazione sensibilmente ridotte, sensi dell'articolo 381,4 del DPR 16-12-92 e numero 495, invalidità temporanea, possono richiedere al sindaco del comune di residenza apposita autorizzazione previo specifico accertamento sanitario eseguito dall'ufficiale medico legale dell'azienda sanitaria territoriale di appartenenza. L'autorizzazione è valida nel caso in cui l'invalido guidi un proprio mezzo oppure sia accompagnato da altra persona e nel caso di specie di durata temporanea. Premesso che per la richiesta del contrassegno è necessario legare la documentazione originale rilasciata dalla TS locale, il certificato di accertamento dell'handicap, legge 104 del 92, con dicitura presenta capacità di deambulazione sensibilmente ridotta oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Oppure un certificato medico legale uso contrassegno auto con dicitura al diritto al rilascio del contrassegno. Il certificato è rilasciato dall'ASL, dall'ATS previa visita medica, documento di validità in corso di validità. Considerato che quanto sopra è stato estratto dal modulo di richiesta contrassegno auto per persone con gravi disabilità nella deambulazione visualizzabile sul sito del Comune di Lodivecchio. Preso atto che abbiamo riscontrato e documentato un uso improprio dei parcheggi riservati alle persone con abilità diversa, considerato che il codice della strada e precisamente l'articolo 158,g prevedono sanzioni per i contravventori con ammende che vanno dagli 84 ai 335 euro, con aggiunta di una decurtazione di 2 punti della patente di circolazione. La stessa è valevole anche per l'occupazione dello scivolo dal marciapiede dedicato al passaggio dei diversamente abili. L'articolo 158,2 definisce violenza privata, citazione della Corte di Cassazione giunta a sezione penale della sentenza 1794 del 2017, riconoscendo che occupare un posto espressamente riservato a un disabile impedisce all'individuo di godere di uno dei suoi diritti. Proprio per questo motivo non è possibile applicare solo la sanzione pecuniaria, ma di procedere penalmente. Dobbiamo arrivare a far capire che è assolutamente inaccettabile sostare al posto di chi ne avrebbe diritto. Il problema c'è e va combattuto in ogni modo. Questa amministrazione deve combattere una battaglia senza mezzi termini applicando la politica della tolleranza zero. Attualmente il mezzo principe per debellare questo incivile comportamento è quello sanzionatorio. Se da un lato per mancanza di personale non possiamo avvalerci del supporto totale della polizia locale, possiamo utilizzare lo stesso metodo che la passata amministrazione ha adottato per fronteggiare chi erroneamente non rispettava la raccolta differenziata introducendo gli ausiliari del traffico. Impegniamo il Consiglio Comunale a votare all'unanimità questa mozione e riteniamo che sia un doveroso atto di civiltà per far valere un diritto a chi la natura ha in parte vincolato la propria completa autonomia. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi sull'ordine del giorno?
Grazie. Signor Bon. In merito alla mozione vorrei fare una breve considerazione. Assumiamo a pieno titolo la battaglia di civiltà a tutela dei soggetti diversamente abili e lo dimostrano i fatti concreti in cui l'amministrazione di questa città non ha mai rinunciato a scelte volte
a azioni di integrazione e sostegno per non lasciare indietro nessuno. Nello specifico di quanto oggetto della mozione, vorrei rendervi partecipi che nel corso del prossimo anno, nell'ambito del piano della viabilità, sarà operativa una revisione organica dei parcheggi, che per supportare il fondamentale ed importante lavoro del Comando di Polizia Locale potremo avvalerci anche dell'azione dei cosiddetti ausiliari del traffico. Fatta questa precisazione, concludo dichiarando che, se si converge su quanto appena considerato, il gruppo consigliare Vivere lo Di Vecchio esprimerà voto favorevole.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Menin.
Prendo atto di quanto ha detto Massimiliano Bona e sono molto contento se tutto il Consiglio Comunale dovesse davvero votare all'unanimità questa mozione, ne sarei veramente grato a tutti.
Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Si mette in approvazione? Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Grazie. Penso anche consigliere Menin possa esprimere soddisfazione per l'esito di questo voto. Ottavo punto all'ordine del giorno, presentato dal gruppo Vivere lo Di Vecchio ad oggetto per un trasporto pubblico locale veramente integrato. Lo presenta
con lettura dell'ordine del giorno.
Se ritiene, grazie, sì.
Il Consiglio Comunale di Lo Di Vecchio, raccogliendo il disagio e le preoccupazioni di tanti pendolari locali che fruiscono della stazione di Tavazzano per recarsi ai luoghi di lavoro e studio, esprime il proprio sostegno alle proteste di cui si sono resi interpreti sui disservizi pressoché quotidiani che hanno portato il servizio in fondo alle classifiche di qualità ed affidabilità. Infatti il carrozzone Trenord, mediante una delibera di Regione Lombardia, dal mese di ottobre, a causa dell'eliminazione dell'abbonamento solo treno, ha obbligato i pendolari a pagare circa il 40% in più dei servizi non richiesti. Sostanzialmente, con questo piano tariffario, i pendolari sono costretti a pagare obbligatoriamente la tariffa comprendente anche i mezzi dell'azienda pubblica di trasporti milanese, l'ATM, anche se non utilizzati. L'azione di Trenord, del suo socio al 50% Regione Lombardia, è stata infatti duplice. Da una parte è stato realizzato un sistema tariffario integrato a trazione milanese, senza attuare una vera integrazione tra le varie modalità di trasporto. Dall'altra è stata eliminata la possibilità di acquistare l'abbonamento solo treno, cancellato il bonus ritardi e introdotte farraginose procedure di richiesta di rimborso che complicano ulteriormente la vita a chi già subisce i frequenti disagi di un servizio non all'altezza. Un'operazione complessivamente vessatoria verso i pendolari che non deve lasciare le istituzioni indifferenti. Per questo il Consiglio Comunale di Lo Di Vecchio, nel ribadire la vicinanza ai pendolari locali nella loro battaglia per un servizio di trasporto pubblico migliore, chiede la reintroduzione dell'abbonamento solo treno in modo da dare la possibilità a chi non usufruisce affatto dei mezzi ATM non sia costretto a pagarne il prezzo. Chiede la reintroduzione del bonus ritardi, ossia il ripristino dello sconto sugli abbonamenti applicati in caso di scadente qualità del servizio nel corso del mese precedente, situazione praticamente costante. Sostiene la creazione di un comitato pendolari costituito dai cittadini che gravitano sulla stazione di Tavazzano dai comuni limitrofi. Conferma il proprio impegno verso le istituzioni superiori, in primis verso la provincia di Lodi, affinché il sistema di trasporti che fa riferimento alla stazione di Tavazzano sia veramente integrato e consideri pienamente le esigenze dei pendolari. Auspica la creazione di una rete istituzionale che lavori attivamente al miglioramento dei collegamenti da e per la stazione di Tavazzano.
Grazie. Ci sono interventi sull'oggetto? Consigliere Menin.
Prendiamo atto della vostra proposta e la condividiamo appieno. Auspichiamo che questa amministrazione prenda identica posizione anche per la realtà che da decenni ravvediamo nel trasporto, soprattutto scolastico pubblico, da e per Lodi, per tutti gli utenti che segnalano il perdurare del disservizio con annesso rischio per molti nostri giovani concittadini.
Menin, che ho già chiesto al consigliere delegato ai trasporti della provincia di Lodi più di una volta l'incontro per le questioni legate alla corsa Lodi-Lodivecchio.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi si mette in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Grazie molte. In conclusione, solo per ringraziare intanto ognuno di voi, i nostri ausili tecnici e soprattutto il pubblico che ci onora sempre con la propria presenza. Consentitemi di fare gli auguri a tutti, siamo in prossimità delle feste di Natale, quindi ognuno con i propri problemi, col proprio sentire, con le proprie sensibilità, anche con le proprie posizioni sostenute con determinazione ed efficacia, credo ognuno lo faccia nell'interesse di tutelare questa nostra comunità. Tutti un ringraziamento e gli auguri per trascorrere, se possibile, in serenità le prossime feste. Auguri a tutti e ci vediamo a gennaio. Ci sentiamo prima, ma ci vediamo a gennaio. Grazie.